Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Non fare la cosa giusta, di Alessandro Berselli, seconda puntata. Secret, so sorry that I forgot. Secret, secret, we are bound to forget. Claudio Roveri è un informatore medico scientifico. Conduce una vita di apparenze, è un professionista affermato, ha una famiglia felice, nessun motivo per non sentirsi soddisfatto. Eppure, le cose non vanno bene. Roveri cova il disagio. Odia Bologna, che è diventata una città diversa da come se la ricordava. Neri, sbandati e zingari ai semafori. E quella sensazione di degrado che ha ogni volta che cammina per il centro. Roveri odia, ma non fa nulla. Si rifugia nella famiglia, negli amici di sempre, nel lavoro, fino a quando reagisce, assecondando la sua vera natura. Una sera, durante un rapporto sessuale con una giovane dottoressa conosciuta per lavoro, sente suonare il cellulare, ma non risponde. A chiamare è sua figlia, in cerca di aiuto. La vita di Claudio Roveri, da quel momento in poi, cambierà per sempre. Alessandro Berselli inizia a scrivere nel 1991. Affascinato da Stephen King e Bret Easton Ellis, approda al noir nel 2003, attratto da quella che chiama la follia del quotidiano. Nel 2005 esce il suo primo libro, Storie d'amore e di morte e di follia, Arpanet, a cui seguono Io non sono come voi, Pendragon 2007 e Cattivo, Perdisa Pop 2009, vincitore del premio Il libro dell'anno 2009-2010, indetto dai Licei Classici di Perugia in collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria e Umbria Libri. Fantasie. Tua madre parte per New York alle 7:20 di domani sera. Una trasferta di lavoro, corso di aggiornamento o qualcosa del genere. Non mi sono mai interessato più di tanto di quello che succede in queste situazioni. La aiuto a preparare la valigia, a fare il punto sugli oggetti per evitare che ne dimentichi qualcuno. Mentre metto il phone nella tasca interna, penso che se l'aereo cadesse o qualcuno le sparasse in una strada di Brooklyn, dal mio punto di vista non ci sarebbe solo dolore. Ne deriverebbe anche una sorta di variante sul tema. Un avvenimento comunque nuovo che arriva inaspettato a stravolgere la routine. E per questo non del tutto negativo, pur nella sua enormità. Perché mi consentirebbe per un po' di tempo di non dover pensare sempre alle stesse cose. Mi costringerebbe ad affrontare il lutto e i rapporti con le persone cambierebbero sensibilmente. La gente avrebbe molta più comprensione nei miei confronti. Farebbe quadrato intorno alla mia sofferenza.
L'hai messa tu la spazzola?
La domanda interrompe i miei pensieri. E ritrovarmi nella solita routine che mi appartiene. non è affatto un sollievo. Eppure, lo so che la amo e che la vita senza di lei non saprei nemmeno da che parte ricominciarla. Sono legato alle nostre piccole cose, a quei gesti minimi che mi sono indispensabili. Per questo non ho il coraggio di lasciarla. Per questo vorrei che fosse Dio, o chi per lui, a decidere. Se lei muore, e io non posso fare altro che farmene una ragione. Non è più una questione legata al mio arbitrio. Lei non c'è, e io ho facoltà di amarla senza averla tra i piedi. Posso rimpiangerla, ricordarla, andare a trovarla al cimitero e nello stesso tempo fare quello che mi pare senza vincoli di sorta. E nessuno può mica dirmi niente. Io sono la vittima, il vedovo, il marito inconsolabile che cerca di rifarsi un'esistenza. Qualsiasi cosa, lirica. Ma non la noia. Ecco quello che penso. Sarò anche cinico, ma è così. Stanza. Hai in mano dei prodotti, balsamo, gel, creme per il viso. Li butti sopra il letto, senza cura. Ne riguardo. Chissà, forse anche a te girano in testa gli stessi miei pensieri. Mi solleverebbe molto sapere che non sono l'unico. Mi darebbe una sorta di tranquillità. Mi aiuterebbe ad affrontare il dolore, a conoscerne gli estremi per una sua condivisione. Guardare dalla tua parte e comprenderne la dimensione esatta. La regina è morta, quindi viva la regina, perché con la sua morte è lei che ci ha salvato. Ti serve altro, mamma?
Ti osservo. Cerco di interpretare se le mie ipotesi sono un azzardo o un terreno praticabile. Non decodifico, rimango nel dubbio. Forse, dovendo scegliere, preferiresti sbarazzarti di tuo padre. Forse, dovendo scegliere, preferiresti che sparissimo tutti e due. E rifondare la tua esistenza sul non avere niente intorno. E l'assenza di affetti. A me piacerebbe che non mi amasse nessuno e avere una vita fatta solo di persone nei confronti delle quali non significo nulla. Non è sempre così, ma lo è sempre più spesso. A volte vorrei fare solo quello che mi va, altre sento il bisogno della mia casa e della mia famiglia. E sapermi in mezzo tra emozioni così contrastanti mi soffoca, mi crea angoscia. Ti ringrazio, tesoro. Finisco da sola. Usciamo. Camminiamo in silenzio per i 7 passi che ci separano dalla tua camera. Speriamo che tutto vada bene, ti dico. Sì, speriamo che non succeda nulla di male. Che l'aereo cada, che nessuno le spari. Speriamo che ritorni a casa sana e salva, per andare a fare la colazione insieme la domenica mattina e guardare la televisione sul divano ogni sera che Dio manda sulla terra, per 15 giorni di vacanza al mare, per la settimana bianca che facciamo in inverno, per quei 2 o 3 ponti durante i quali decidiamo di andare via. Tutto sempre uguale, identico. Ormai preferisco i giorni di lavoro a quelli in cui sono a casa. Troppa prevedibilità nel mio tempo libero. Ho bisogno di respirare, cambiare prospettive, stravolgere gli equilibri. Allacciatevi le cinture di sicurezza. Stiamo attraversando una zona di forti turbolenze. Sarebbe bello sentire il suo nome al telegiornale, essere intervistato su quello che penso e su quello che provo, vedere la nostra casa al TG5 con un giornalista seduto sul divano a interrogarci sugli stati d'animo. È terribile! Me lo sentivo che sarebbe successo qualcosa. Mentre preparavamo le valigie, avevo avuto una specie di terribile premonizione. Come in quel film Final Destination. La ragazza vede in anticipo che l'aereo si schianta e dice agli amici di restarsene a terra. Anch'io vedo in anticipo che l'aereo si schianta. Solo che io non faccio nulla per farla rimanere a terra. La lascio partire, la lascio morire. Fantasie, Erika. Nient'altro che farneticanti fantasie. Chiamata senza risposta. La seconda volta con la Ricci succede sempre nel suo laboratorio. Sempre al venerdì, sempre alle 7 di sera. Entro con la mia valigetta, la saluto come se non dovessi fare nient'altro che il mio lavoro e senza tante cerimonie ci regaliamo un'ora di sesso in cui nessun pensiero esterno viene a minare il nostro piacere. Non ci sei tu? Tua madre, i sensi di colpa, la villa, la noia, nulla. Solo io, lei e un po' di orgasmi da conseguire. Un paio per me e un paio per lei, se sarò bravo, se non farà finta. A secondo i suoi respiri. I respiri di una donna sono il metronomo dell'amore. Mi ha detto una volta Federico, se segui quelli, non sbagli. Solo che mentre lo faccio, suona il cellulare. Allora smetto di seguire i respiri e comincio a contare gli squilli. 4, 5, 6, 9. Poi rompi scatole e abbandona. La cosa non ci distrae più di tanto. Chiunque sia, potrà aspettare. Tua madre è in volo. Tu sei fuori a cena con Camilla e di tutto il resto chi se ne frega. Siamo meno imbarazzati questa sera e con il minor imbarazzo ne consegue anche meno cura dei dettagli, meno convenzioni e meno preliminari, più voglia di arrivare al dunque. E ci arriviamo al dunque un sacco di volte, unicità di intenti e perfetta armonia. Una congiunzione carnale da manuale, se mi passate il narcisismo. Nessun dubbio possibile sulla reciproca soddisfazione. Restiamo uno dentro l'altra. Non c'è nessuna fretta. La Ricci prende la pillola, quindi il piacere è allo stato puro. Continuo a rimanere concentrato sul respiro, che dopo il sesso diventa più lento, più incostante. A volte passa anche un po' di tempo tra un respiro e l'altro. Alcuni sono molto lunghi, come se cercasse di riprendere un ritmo normale e non ci riuscisse. Mi accorgo che è bellissima la fusione tra corpi e che cercare di reprimere la propria parte animale in ragione di una presunta fedeltà è il più grande torto che si possa fare alla nostra esperienza terrena. Siamo fatti per catturare attimi di piacere e non c'è piacere più grande di quello che ci siamo appena concessi. Ho represso tutto per troppi anni, ma adesso basta. Tua madre non c'entra nulla. Lei c'è e la amo. Ma questa è un'altra cosa. Non c'è sovrapposizione o conflitto di interessi. Dice bene chi mette l'amore da una parte e il sesso dall'altra. Lei è su un aereo a 1000 chilometri da dove sono io. Cosa le tolgo facendo quello che ho appena fatto? Niente. Non le tolgo assolutamente niente. Devo lavorarci su questo nuovo concetto di fedeltà. Scorporarne la parte fisica, ridurla ad esperienza spirituale, lasciare il sesso fuori dalla questione. E se le cose capitano, non farsele mancare. Guardo il cellulare. Sei tu che mi hai cercato. Provo a telefonarti, ma l'operatrice dice che il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. E che devo riprovare più tardi. Non mi preoccupo più di tanto. Mi rivesto. Vado a casa. E fuori è buio. Mi sono addormentato sul divano. Quando mi sveglio guardo l'orologio. Sono 2:20. Quindi sei già rientrata e non ti ho sentito. Mi sei passata davanti e non me ne sono neanche accorto. Nella porta però non c'è la chiave. Ti sarai dimenticata di metterla. È impossibile che tu sia ancora fuori. Salgo le scale, arrivo nella tua camera. Non ci sei. Il letto è ancora fatto. Sulla coperta c'è sempre quel CD dei Blonde Redhead che ascoltavo l'altro giorno. Non me ne frega niente dei Blonde Redhead. Voglio sapere dove sei. Ti avevo detto a casa 11:00. Sono passate più di 3 ore. Scendo, prendo il cellulare, ti chiamo. Oh, Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di richiamare più tardi.
Fottiti! Non richiamo più tardi. Ho bisogno di chiamarti adesso.
E quindi telefono a Camilla.
3-4-8-4-4-2-9-3-4-0.
Suona un sacco di volte, ma alla fine risponde.
Pronto?
Camilla, sono Claudio, il padre di Erika. È lì con te?
Silenzio.
Pochi secondi,
ma sembrano un tempo interminabile.
Camilla?
La sento respirare.
No, non c'è.
Pensieri disordinati si accavallano senza criterio.
Federico che litiga con Tedeschi, un paio di scarpe da 300 euro che ho visto da Tassinari, le previsioni meteo che hanno dato brutto tempo per almeno 4 giorni.
Nel senso che non c'è e sta venendo a casa?
Ancora silenzio, ancora pochi secondi, ancora un tempo interminabile.
Non ci siamo visti stasera, signor Roveri.
Ma che ore sono?
L'ultimo film di Salvatores. Un incidente in tangenziale con 2 feriti e una signora che piangeva. Il pacchetto di Marlboro sul tavolino dell'ingresso. La partita a tennis con Mariani di venerdì prossimo.
Come sarebbe che non vi siete visti? Non era con te stasera.
Sento sua madre che entra nella stanza.
Camilla, ma chi è?
Il signor Roveri.
Cerca Erika. Frasi incomprensibili e il cellulare che passa di mano.
Claudio.
Sì, Alessia, sono io.
Scusa l'ora.
Erika, è lì da voi?
Domanda inutile. So già che non ci sei.
Me l'ha appena detto Camilla.
Ma ho bisogno di sentirmelo ripetere. Per farmene una ragione, probabilmente.
No, Claudio, non c'è.
Camilla è stata in casa tutta la sera, da sola.
Ti aveva per caso detto che sarebbe venuta qui?
Il video di Give It Away dei Red Hot Chili Peppers, il quadro di un amico di Fabiana che non mi è mai piaciuto, anche se è 10 anni che lo teniamo appeso nel salotto buono di casa. Il sapore dello sciroppo per la tosse che bevevo da piccolo e di cui adesso non ricordo il nome, il pigiama della Arimo che mi hai regalato 2 anni fa.
Sì,
riattacco. Non un saluto, non chiedo informazioni, chiudo la conversazione e basta. I pensieri adesso sono 1 milione e arrivano tutti contemporaneamente. Impossibile distinguerli. So che non devo preoccuparmi, che a tutto c'è una spiegazione e che le cose brutte succedono solo agli altri.
Provo a richiamarti, ma la voce è sempre quella dell'operatrice. Vodafone.
Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di richiamare più tardi.
Mi alzo, cammino, faccio 4 passi, riflesso nella vetrinetta. Mi trovo spaventosamente invecchiato. Capelli bianchi, rughe, espressione stanca.
Porterò in ogni gesto più imperfetto, ogni sogno perso e ritrovato in un cassetto, in quelle giornate che passavano in un'ora.
3-3-5-5-2-4-4-5-5-6. Vodafone, il telefono, la preghiamo.
Non so come comportarmi. Sottovalutare, sopravvalutare, fare e non fare.
Il testo di una canzone di Tiziano Ferro che dice che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio. Sono 3:05, non è tardi,
è tardissimo.
Non è buio, è oscurità totale. È il punto più profondo della notte.
E che ore sono a New York? 9:00? Dovrebbero essere 6 ore indietro, se non ricordo male.
La minestra di verdure che ho mangiato stasera non era per niente buona. Forse dovrei chiamare tua madre.
Se questo fa paura, tanta paura, paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene sei tuo amore.
Ho collezionato esperienze da giganti, ho collezionato figuracce figuranti, ho passato tanti anni in una gabbia d'oro, sì forse bellissimo, ma sempre in gabbia ero, ora dipenderò sempre dalla tua allegria, che dipenderà sempre solo dalla mia, che parlerà di te e parlerà di te. È solo che quando non ritorni ed è già tardi e fuori è buio, non c'è una soluzione, questa casa sa di te, e ascolterò i tuoi passi, ad ogni passo starò meglio, e ad ogni sguardo esterno perdo l'interesse, tanto ti amo che per quegli occhi dolci posso solo stare male, e con le labbra prenderle e poi baciarle al sole, perché so quanto fa male la mancanza di un sorriso quando allontanandoci sparisce dal tuo viso. Fa paura, tanta paura, paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene ora sei tuo amore. E fuori è buio, ma ci sei tuo amore, e fuori è buio.